Francesca, tu hai una squadra del cuore?
Sai che io, se ci penso bene, non ho nemmeno uno sport del cuore.
Ehi, vabbè, addirittura. Invece io, guarda, ho una particolare passione per guardare le sfide, le finali un po' di tutti gli sport: calcio, ciclismo, Wimbledon, Champions League, insomma un po' tutto.
Ecco, oggi parliamo di una grande sfida, purtroppo finita in una grandissima tragedia.
Doc, tratti da una storia vera.
Benvenute e benvenuti a Doc tratti da una storia vera. Io sono Francesca Scherini, sono insieme a Roberta Lippi.
Ciao.
E siamo qui come ogni settimana per parlarvi di un tema che ci sta a cuore, che ci viene presentato grazie a un documentario, una docuserie, a volte anche attraverso un podcast, che ci permette di cogliere, diciamo così, l'occasione per approfondire, per andare a fondo, per andare oltre ai titoli di coda, anche e soprattutto grazie al contributo fondamentale di ospiti che ogni puntata ci vengono a trovare. Questo Doc, queste siamo noi, e chi ci segue lo sa bene, infatti molti spunti sui temi da trattare e i prodotti audiovisivi da scoprire arrivano proprio da voi, che ci scrivete tutto quanto, compresi complimenti e critiche, alla nostra mail doc@radiopopolare.it o anche sui nostri social, dove ci trovate come doc trattino tratti da una storia vera. E ricordando anche che ora ci potete ascoltare anche su Spotify, Roberta, ti cedo la parola per dirci di cosa parliamo oggi.
Guarda, noi spesso, Francesca, invitiamo chi ci ascolta a tenere le antenne dritte, gli occhi aperti e le orecchie ben sintonizzate su ciò che accade intorno a noi, e un modo per essere sempre attivi è ovviamente anche non dimenticare. Quindi vogliamo ricordare, anche se l'anniversario è passato da qualche tempo, quel 29 maggio 1985 in cui lo stadio Heysel di Bruxelles fu teatro di una tragedia inspiegabile che costò la vita a 39 tifosi che erano presenti per assistere alla finale di Champions League tra Juventus e Liverpool. Ne parliamo oggi grazie a Heysel 1985, un docufilm originale Verve Media Company in collaborazione con Rai Documentari, stato scritto da Giuseppe Colella e Antonio Plescia con la regia di Alessandro Galluzzi. È disponibile quindi su Rai Play, è andato in onda ovviamente il 29 maggio scorso su Rai 2, proprio per ricordare l'anniversario. Non è l'unico documentario, va precisato, ci è sembrato però davvero un ottimo prodotto, con immagini di repertorio Rai, quindi, e anche video amatoriali, anche testimonianze inedite, un prodotto, diciamo, che riesce a ricostruire il dramma che ha cambiato per sempre il calcio europeo.
Nonostante l'enorme gravità dei fatti, è giusto anche non dare per scontato che tutti possano sapere cosa sia accaduto il 29 maggio del 1985, ed è proprio da qui che parte anche il documentario. Ci immerge negli anni di una Juventus che viene definita stellare, quella di Platini e di Paolo Rossi, nomi noti anche a chi di calcio come me ne capisce poco. Una Juve a cui mancava una sola cosa: la Coppa dei Campioni, come si chiamava allora, e quell'anno, nel 1985, in finale di Coppa si sarebbero ritrovate proprio la Juventus ed il Liverpool, vincitore della Coppa dell'anno precedente, e insomma un nemico fortissimo. Tutti ricordano quell'attesa nel docufilm, da giornalisti a sportivi, ex giocatori, il fotografo ufficiale della Juventus, tifosi della Juve e del Liverpool, anche i cosiddetti hooligans.
Tifosi che oggi possiamo proprio chiamare sopravvissuti, sopravvissuti a una tragedia che per molti sembrò decisamente annunciata. Ma cosa successe esattamente? Come si arrivò a tanto? A 29 morti, 600 feriti per una partita di calcio. Intanto la UEFA, ovvero l'Unione delle Federazioni Calcistiche Europee, decise che la partita sarebbe disputata presso lo stadio Heysel di Bruxelles, che fin da subito sembrò una scelta assolutamente non adatta, sia per le dimensioni che per le condizioni di questa infrastruttura, che venne definita fatiscente, priva di vie di fuga adeguate. Qualcosa andò ovviamente storto anche nella vita dei biglietti, perché il famoso settore Z dello stadio è definito anche neutrale, cioè quello destinato a tifosi che non appartengono a gruppi organizzati, no? Proprio per fare un po' raccuscinetto fra i tifosi juventini e quelli del Liverpool, ecco, quel settore si riempì per via di bagarinaggi vari e rivendite dei biglietti messi a disposizione dalle autorità belghe verso tifosi che, e italiani, che si ritrovarono così separati da fragilissime transenne dagli hooligans.
Hooligans Williams, che sono, diciamo, magari che erano noti in tutto il mondo per uno stile di tifoseria piuttosto aggressivo, per la tendenza a iniziare i festeggiamenti alcolici fin dal mattino molto presto, ma niente di per forza negativo, no? Come afferma anche qualche testimone italiano che dice di aver anche simpatizzato con qualche tifoso prima di entrare nello stadio. Fatto sta però che ancor prima del fischio d'inizio della partita i tifosi del Liverpool sfondarono le deboli barriere che si separavano dal settore Z, dove, ribadiamo, erano presenti principalmente famiglie italiane e straniere simpatizzanti, diciamo così, per l'Italia. Si sparge ovviamente il panico, la gente cerca di fuggire perché le intenzioni degli hooligans sono evidenti anche dalle immagini di repertorio, in cui, insomma, si vedono i pochissimi poliziotti presenti che, dopo essere stati privati dei manganelli e presi a botte, si mettono a loro volta in fuga e smettono decisamente di proteggere il settore.
Nella grande calca che venne a crearsi, alcuni si lanciarono nel vuoto per evitare di rimanere schiacciati, altri cercarono di scavalcare gli ostacoli ed entrare nel settore adiacente, altri ancora si ferirono, insomma, con le recinzioni. Quella che sembrava essere l'unica via di fuga possibile era già presidiata dagli hooligans, che non lasciavano passare gli altri tifosi, e a un certo punto il muro su cui molti si erano ammassati crollò proprio per il troppo peso, e numerose persone rimasero schiacciate, calpestate dalla folla. Racconti di chi è sopravvissuto senza quasi aver capito come, in realtà è il dolore di chi ha capito che probabilmente stava calpestando persone mentre cercava di mettersi in salvo. O ad esempio viene raccontato anche nel documentario di un padre che tiene stretta la mano di sua figlia finché non la sente più e mai più la sentirà. Ecco, noi non riusciamo a spiegarlo, possiamo solo dirvi di ascoltare, rivedere tutto questo, che anche se sono passati 40 anni ovviamente fa stringere lo stomaco e venire da pelle d'oca.
Avessi il tempo per pensare un po' di più alla bellezza delle cose, mi accorgerei di quanto è giallo e caldo il sole, di quanto è semplice se piove e ti regali una finestra solamente per guardare e per rendere migliore tutto mentre fai l'amore. Se avessi solo un po' più tempo per viaggiare, frantumerei il mio cuore in polvere di sale per coprire ogni centimetro di mare. Se potessi mantenere più promesse in cambio avere la certezza che le rose fioriranno senza spine, cambierebbero le cose. Ti immagini se con un salto si potesse anche volare, se in un abbraccio si potesse scomparire, e se anche i baci si potessero mangiare, ci sarebbe un po' più amore e meno fame, e non avremmo neanche il tempo di soffrire. Poi ti immagini se invece si potesse non morire, e se le stelle si vedessero col sole, se si potesse nascere ogni mese per risentire la dolcezza di una madre e un padre, dormire al buio senza più paure, mentre di fuori inizia il temporale.
E dopo un brano che ci ha permesso di riprendere un po' di fiato, torniamo a parlare della storia di oggi qui ad hoc, tratti da una storia vera. Siamo Roberta Lippi e Francesca Scherini. Una tragedia, quella del 29 maggio 1985, che costò la vita a 39 persone, tra cui 32 italiani, provocò oltre 600 feriti. Parliamo della finale della Coppa dei Campioni di quell'anno tra Juventus e Liverpool, raccontata nel documentario che potete trovare su Replay, Eisel 1985, il nome dello stadio di Bruxelles dove insomma la partita si disputò. E immaginiamo che voi conosceste già questa storia, però vogliamo chiedervi se vi siete fatti un'opinione sulla responsabilità di tutte quelle morti, e se avete visto il documentario e volete scriverci la vostra, insomma sapete come farlo. Il nostro indirizzo è doc@radiopopolare.it.
Per molti una tragedia annunciata, le condizioni dello stadio, i biglietti venduti alla tifoseria italiana nel settore adiacente agli hooligans, l'inadeguatezza delle forze dell'ordine e la ferocia di una tifoseria già nota per la sua violenza, che a un'ora circa dal fischio d'inizio sfondò la rete che li separava dal famoso settore Z, che ospitava appunto famiglie, madri, padri, bambini appartenenti ad una tifoseria non organizzata e inconsapevole, e diede inizio ad una tragedia senza senso.
Chiaramente gli italiani che si trovavano sul lato opposto dello stadio non riuscirono a capire subito cosa stesse accadendo, o meglio la portata di quanto stesse accadendo, come pure i giocatori che erano rinchiusi negli spogliatoi, fino a quando, mentre la gente moriva letteralmente soffocata, venne presa la decisione di giocare la partita, si disse, per contenere i danni che una folla inferocita avrebbe potuto creare. Una cosa allucinante, una partita che vinse la Juventus per 1-0.
E nonostante i tantissimi articoli, le immagini, i libri, le fotografie dedicate a quella tragica giornata, a volte pare ancora proprio così incredibile quello che è successo, ancora non ce lo si spiega. Ed ecco perché noi oggi siamo molto emozionate, perché abbiamo la possibilità di parlarne con chi c'era ed è miracolosamente sopravvissuto. Diamo il benvenuto al giornalista Simone Stenti, grazie per essere qui con noi oggi.
Ciao, grazie a entrambe per avermi chiamato.
Allora, partiamo dal documentario. Com'è stato prenderne parte, rivivere tutto nuovamente e cosa ne pensi poi del risultato finale?
Ma guarda, io partirei dal risultato finale, nel senso che, non avendo chiaramente fatto parte della produzione, anch'io poi l'ho visto come un normale spettatore. E devo dire che quello è obiettivamente il servizio pubblico che mi aspetto dalla RAI, nel senso che hanno fatto un lavoro davvero capillare, hanno trovato immagini inedite. Io in questi 40 anni chiaramente sono cercato di entrare il più possibile nella vicenda, quindi avevo fatto anche tante ricerche, ma molte immagini non le avevo mai viste. Hanno sentito molte campane da una parte e dall'altra, con lavoro meticoloso, e hanno fatto emergere la vicenda così, esattamente così come è avvenuta. Per cui ecco, questi sono i momenti in cui uno paga il canone volentieri, ve l'ho detto anche in maniera privata alla produzione, e farne parte, insomma, è stato da una parte diciamo una specie di dovere civile, nel senso che io spesso mi chiedo, quando mi chiedono questo tipo di interventi, se vale la pena continuare a fare un po' il reduce. Insomma, sono passati 40 anni, no? Quindi insomma, uno potrebbe dire, vabbè, è andata, basta, finita. Invece credo che sia importante continuare questa operazione di memoria, e lo dico perché più passa il tempo, più mi rendo conto che arrivano le nuove generazioni che questo tipo di tragedia non la conoscono affatto, oppure peggio ancora la conoscono distorta, perché quando faccio, non so, presentazioni di libri sull'AISL al pubblico, eccetera, ci sono ragazzi in platea, poi mi soffermo a parlare con loro ed emerge quasi sempre l'idea che non fu una strage determinata dall'efferatezza degli hooligans, ma la percezione era che ci fosse uno scontro tra tifosi, che non c'è effettivamente mai stato, perché da una parte c'erano appunto gli hooligans inglesi, da quest'altra parte c'eravamo noi, che non abbiamo mai alzato una mano contro qualcun altro in tutta la nostra vita. Dunque è importante continuare a parlarne, e quindi ringrazio anche voi che lo state facendo.
No, Simone, grazie a te che sei qui con noi per parlarne. Ecco, a proposito di quello che stavi dicendo, noi abbiamo raccontato e ricordato la storia di ciò che accadde, ma senza davvero ancora riuscire a trovare un perché, no? Per non dire un colpevole, al di là delle sentenze che ci sono state. I biglietti venduti nel settore Z potrebbero essere stati responsabili? Chi ha scelto uno stadio non idoneo? Gli hooligans che hanno bloccato? La tua opinione?
Guarda, lì c'è un concorso di colpa clamoroso, tra tante variabili, però non le puoi capire se non entri nel contesto di quegli anni 80 allo stadio. Andare negli anni 70-80 allo stadio voleva dire incontrare spesso faccia a faccia la violenza. Ti faccio un esempio stupido: io sono di Milano e andavo spessissimo a San Siro, perché allora non c'era difficoltà a trovare i biglietti, non non c'era la tessera del tifoso, quindi tu andavi fuori dallo stadio, compravi il biglietto, andavi a vedere la partita. Io andavo per il gusto di vedere il calcio, andavo a vedere sia l'Inter che il Milan. Bene, a quei tempi non c'erano recinzioni o i settori separati, era tutto aperto, e quando andavi nel secondo anello, che era l'ultimo più in alto a quei tempi, era normale vedere a un certo punto una curva che gridava il banzai e partiva di corsa verso l'altra curva. Si davano un sacco di mazzate e poi ognuno tornava al suo posto. E tu, che eri un tifoso normale, eri seduto magari sul rettilineo, te li vedevi passare avanti e indietro con le spranghe, con le aste delle bandiere, ma non, quasi non ci facevi caso. Oggi è assurdo anche soltanto raccontarlo, ma allora era così. Quindi, tornando all'Eisel, gli hooligans, che erano obiettivamente delle bestie, erano però anche visti da un certo tipo di tifoseria come aspirazionali, perché erano quelli attaccati alla maglia, attaccati alla bandiera, che vivevano per la squadra. E quindi la gestione di quel tipo di violenza doveva essere organizzata, e qui arriviamo alle responsabilità, perché la UEFA ha scelto uno stadio in condizioni pietose. Io, quando sono entrato allo stadio, sono rimasto allucinato, perché c'erano dei gradinetti alti una spanna, con l'erba che usciva, che cresceva, e se gli davi un colpo di tacco si spaccavano e diventavano poi, sarebbero diventati poi anche delle armi da tirare, certo, no? Dei corpi contundenti da tirare. Questo è il primo elemento. La UEFA, che ricordiamo, questo è fondamentale, fino ad allora non aveva responsabilità sull'organizzazione delle competizioni che organizzava, quindi se ne lavava le mani. Oggi organizzano un evento, fanno una serie di controlli, una serie di organizzazioni che neanche la CIA. Allora chiaramente se ne fregavano. Poi il borgomastro di Bruxelles, perché era evidente che stava per succedere qualcosa. Se tu andavi in giro per Bruxelles nei giorni precedenti, vedevi tutti questi hooligans spiaggiati per terra, ubriachi, mezzi nudi. Poi non erano violenti in quelle occasioni, anzi io ho anche familiarizzato nelle ore precedenti, però che ci fosse qualcosa che non funzionava era evidente. Polizia presente allo stadio, quasi zero. Il vertice del calcio internazionale, anche lì totalmente inesistente. Insomma, direi che fra tutti gli hooligans sono stati gli esecutori materiali delle grandi, ripeto, cioè, poi è uscito, è famoso lo striscione che hanno portato subito dopo i tifosi inglesi, i tifosi juventini sulla pista atletica, hooligans animals, erano veramente degli animali, ma insieme a loro c'è stato tante altre responsabilità che poi nessuno ha pagato, perché in realtà questa è la cosa più dolorosa, che le sentenze hanno portato davvero a un nulla di fatto.
Ecco, infatti poi era proprio questo che volevamo chiederti, cioè che prima non si fosse fatto tutto ciò che si doveva fare è evidente, ma a distanza di 40 anni quindi possiamo dire che non è stata fatta giustizia?
Beh, credo che si potesse dire anche molto prima, perché sono passati 3 gradi di giudizio, 3, e le uniche vere condanne furono nei confronti di 13 hooligans. 13, lì ce n'erano 8.000, 10.000, 13 hooligans che sono stati condannati a 5 anni. Poi gli altri responsabili, cioè il capitano della gendarmeria, il presidente della Federcalcio belga, il segretario generale della UEFA, sono stati condannati con la condizionale 1 a 3 mesi, il capitano della gendarmeria, il presidente della Federcalcio Albert Rosens a 6 mesi e il segretario generale della UEFA, che tutti avremmo immaginato sarebbe stato quello più colpito, Hans Bangerter, anche lui a 3 mesi, tutti con la condizionale, quindi di fatto diciamo non ha pagato davvero nessuno.
Ecco, l'altra cosa che sappiamo, tu lo hai dovuto raccontare questa tua esperienza molte volte, tu come ti sei salvato quel giorno?
Guarda, fortuna, tanta fortuna, spirito di sopravvivenza e un pizzico anche di premonizione, non mia, di mio padre. Io a quei tempi avevo 20 anni, avevo una voglia matta di vedere la partita e un'ora prima del calcio d'inizio cominciano i primi tifosi, i primi hooligans a venire nel nostro settore. Io, se fossi stato lì da solo, non mi sarei mai spostato, questo continuo a dire. Invece mio padre, con tempismo, mi ha praticamente portato via di peso, andiamo via perché qui si sta mettendo male. Abbiamo cercato di uscire dalla porta, l'unica porticina del settore, tenete conto, io dico sempre che quella era la porta più piccola di quella che ho in camera mia, e lì c'entrava, cioè ci sono dovuti passare 4.000 persone, 5.000 persone, e però era già presidiata dagli inglesi e che non ti consentivano di uscire, e quindi lì non avevi soltanto due alternative, ed è qui la fortuna. Uno, la prima, quella più logica, andare verso il campo di calcio e provare a scavalcare e metterti in salvo. La seconda, quella che abbiamo scelto in maniera del tutto istintiva, è invece scappare dalla parte opposta, verso l'alto. La fortuna ha voluto che l'Eisel non è come gli stadi come San Siro, come l'Olimpico, che si sviluppano in altezza. È uno stadio scavato nel terreno. Quindi se siamo arrivati contro questo muro, nessuna via d'uscita, però e la, soprattutto la massa che cominciava a premere e lì davvero perdi lucidità, insomma, perché comincia a mancare l'ossigeno e cominci a non avere più la possibilità di muoverti, senti che le forze ti stanno abbandonando, però insomma avevo 20 anni, quindi erano energie ben diverse da quelle di adesso. Sono riuscito, non so neanche in quale maniera, a prendere mio padre che avevo davanti, che stavo schiacciando col mio peso, e l'ho sbattuto in cima a quello che era l'unico bagno della curva, un bagno che aveva le dimensioni di una cabina del telefono. L'ho buttato sopra solo per non schiacciarlo, e lui da lì sopra mi ha tirato fuori come una bacchetta di Shanghai e mi ha tirato su. E poi da lì che cosa potevamo fare? L'unica altra cosa da fare, perché poi comunque anche altri tifosi stavano salendo e quindi c'era il pericolo che si sfondasse tutto, era provare a capire cosa c'era al di là del muro. Fili spinati, un salto, ma un salto non impossibile, perché appunto era la replica di quello che avevamo appena fatto, 5-6 metri in altezza, però divisi in 2 o 3 salti, e quindi siamo saltati giù dall'altra parte. Ecco, noi abbiamo fatto questa scelta che era la più logica, chi invece ha fatto la scelta logica è andato verso il campo e lì ha trovato la morte, perché la recinzione non ha tenuto, è crollata e sono caduti uno sopra l'altro. Anche lì c'è della responsabilità, perché chi ha provato all'inizio a scavalcare per cercare di salvarsi è stato ricacciato indietro. dai servizi di sicurezza, che poi dopo non si sono mai più visti soprattutto, e quindi insomma è veramente una concatenazione di inefficienze, di cattiva gestione e anche purtroppo di sventura e di sfortuna che poi ha portato a 39 morti innocenti.
Ecco, e per chiudere, che messaggio si può lanciare ai tifosi, alle organizzazioni, nella speranza che queste tragedie insegnino qualcosa, però molto spesso non è così, perché poi la gente dimentica, no?
Ma guarda, io ti dico sinceramente che si ripeta una cosa di questo genere oggi, come è cambiata l'organizzazione di questi eventi di massa, mi sembra quasi impossibile, almeno per quelli di così alto livello. Abbiamo visto che succede magari nei concertini di provincia, ma in questo tipo di organizzazioni oramai è impossibile. Anche i tifosi sono diventati tutta un'altra cosa. Continua a rimanere la violenza, soprattutto nei paesi del nord, però da noi le curve hanno problemi diversi, hanno problemi di infiltrazioni mafiose, ma non di violenza per appartenenza ai colori. La UEFA è diventata responsabile di ogni partita che organizza, quindi il mondo del calcio è cambiato moltissimo. Il messaggio è comunque quello di non dimenticare questi eventi, perché sono eventi che non appartengono al calcio, probabilmente non appartengono neanche allo sport, ma appartengono proprio alla società civile, e portano tutta una serie di valori che possono essere portati fuori dal recinto sportivo. Dobbiamo cominciare a pensare che questo tipo di tragedie sono tragedie sociali davvero, e basta farle diventare inni calcistici, perché ancora oggi, ecco, questo probabilmente è il messaggio più forte. In giro per l'Italia si vede il famoso meno 39, che vuol dire meno 39 juventini, e viene issato come un semplice spottò. Beh, ecco, io spero che questo documentario abbia fatto capire a molti che quei 39 non sono soltanto 39 persone, ma sono 39 famiglie distrutte che ancora oggi piangono quell'evento, quindi almeno un po' di rispetto ci vuole.
Grazie davvero ancora Simone Stenti per essere stato con noi e per aver condiviso con noi la tua esperienza. Grazie.
Grazie,
ciao.
Grazie
a voi, un abbraccio a tutti.
Questo è sempre Doc Tratti della Storia Vera. Abbiamo appena salutato Simone Stenti, un giornalista che alla Storia Vera che abbiamo deciso di raccontarvi oggi era proprio presente, perché il 29 maggio del 1985 si trovava allo stadio Esel a Bruxelles con suo padre, emozionatissimo per insomma assistere alla finale della Coppa dei Campioni tra la Juventus, che prima di allora non aveva mai vinta una, e il Liverpool, che arrivava invece dalla vittoria dell'anno precedente. Quindi una partita emozionante, una partita molto attesa. Nessuno poteva immaginare che prima ancora che la partita iniziasse sarebbe scoppiato un inferno che avrebbe portato 39 morti e 600 feriti.
Hazel 1985 è il titolo del documentario dal quale siamo partiti oggi per ricordare questa tragedia, andata in onda il 29 maggio di quest'anno su Rai 2 a 40 anni dell'accaduto, e disponibile su Rai Play. Un racconto corale realizzato attraverso le voci di chi era all'Hazel quel giorno, vivendo sulla propria pelle, con i propri occhi, la tragedia: calciatori, tifosi, giornalisti, sopravvissuti e familiari delle vittime. Un tributo alle vittime e un monito per non dimenticare che lo sport deve unire e non distruggere.
Il 17 ottobre del 1988 a Bruxelles si apre il processo Hazel, e un anno dopo il verdetto stabilì le condanne per 14 tifosi britannici per i responsabili del mantenimento dell'ordine, e per l'ex segretario della Federcalcio belga e per l'allora segretario generale della UEFA Hans Bargenter. Il Liverpool è stato bandito dalla Coppa dei Campioni per 10 anni, una condanna poi ridotta a 6 anni, ma quel che è certo, come ci ha ricordato anche il nostro ospite Simone Stenti, è che le disposizioni di sicurezza e le condizioni delle strutture presso le quali vengono svolti certi eventi oggi non permettono più che si verifichino episodi simili.
È giunto il momento di salutarci, ricordatevi che ci potete riascoltare tra i podcast del sito di Radio Popolare e anche su Spotify. Vi aspettiamo la prossima settimana con un'altra storia vera. Ciao!
Un pallone rubato è dovuto passare dalla noia di un prato all'inglese a un asfalto che fuga Ribaldi a donare, dalle scarpe di Messi alle scarpe ignoranti a una rabbia calciata di